Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Marina Lalovic e Giulia De Luca in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Domenico Ganci alla console. Quella di oggi è una puntata tutta asiatica di Radio Tremondo, vi porteremo prima in Thailandia e poi ad Hong Kong, in Thailandia dove continuano le proteste pacifiche organizzate dallo scorso luglio da un movimento di studenti contro il governo di Prayut Chan-o-cha, ex generale golpista, per chiedere una riforma della Costituzione giudicata non democratica e anche per chiedere una riforma della monarchia. E cinque leader pro-democrazia stanno affrontando le accuse di lesa maestà, una legge controversa che proibisce le critiche alla famiglia reale thailandese, mentre le autorità stanno cercando di reprimere il crescente movimento di protesta del paese che ha trovato come simbolo le papere gialle di gomma. Cercheremo di capire le ragioni di questa protesta, i suoi protagonisti, gli eventuali sviluppi di questa situazione. E poi non c'è pace neanche per gli attivisti pro-democrazia a Hong Kong, dove stiamo assistendo a un giro di vite delle autorità locali nei confronti del dissenso. Nei giorni scorsi il noto attivista Joshua Wong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di reclusione per una protesta non autorizzata nel 2019. È la quarta volta che Wong viene incarcerato e ricordo che questo ragazzo ha solo 24 anni. Wong si era dichiarato colpevole due settimane fa insieme ad altri due attivisti, Agnes Cho e Ivan Lam, e tutti e tre da allora hanno atteso la sentenza in carcere. Agli arresti di questi giovani attivisti si aggiunge un altro arresto pesante con l'accusa di frode, quello dell'editore e attivista democratico Jimmy Lai, proprietario di Apple Daily, il tabloid più letto di Hong Kong. Questi sono i temi della puntata di oggi. Vi ricordo il numero che potete chiamare per inviare le vostre domande, i vostri commenti, il 335-5634-296.
ก็การใช้มาตรา112กับพวกเราทุกคนนี้จะเป็นประจักษ์พยานให้กับสังคมโลกและก็สังคมประเทศไทยได้รู้ว่าตอนนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกได้ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะครับผมครั้งหนึ่งพลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าพระมหากษัตริย์เรามีพระเมตตาในการไม่ใช้112แต่วันนี้เหมือนพระเมตตานั้นก็จะเหือดหายไปแล้วก็ต้องถามว่าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำได้หรือไม
่ Many people come here for respect orThinking about him, Thai people know that.
Ecco, avete sentito voci dalla Thailandia, prima la voce di Arnon Nampa, un avvocato per i diritti umani che criticava l'uso della legge 112 sulla lesa maestà di cui vi parlavo poco fa, poi avete sentito la voce invece di una sostenitrice del re Rama che parlava di una cerimonia appunto di sostegno alla monarchia. Io saluto il nostro primo ospite della puntata di oggi, Emanuele Giordana, giornalista, per anni voce di Radio Tremondo, autore di diversi libri, direttore del sito atlantedelleguerre.it e anche del sito Lettera 22 che sta riprendendo vita proprio in questi giorni, vero Emanuele? Ben trovato.
Sì, buona giornata, grazie. Sì, Lettera 22, una esperienza durata 15 anni, poi un po' così addormentata che adesso abbiamo risvegliato con un nuovo sito.
Bene, noi diamo il benvenuto a questo risveglio di Lettera 22. Allora, Emanuele, cerchiamo di capire come è nato questo movimento di protesta in Thailandia e poi toglici subito una curiosità. Come mai la scelta delle papere gialle come simbolo di questa protesta? Insomma, ricordiamo a Hong Kong ci fu la protesta degli ombrelli, adesso questa protesta con questi pupazzi delle papere, ma non solo pupazzi, perché ho sott'occhio una foto della Reuters del 25 novembre che mostra una banconota dove penso al posto dell'immagine del sovrano c'è proprio una papera con la corona in testa.
Prego. Allora, intanto c'è, come dire, Roberto, un filo rosso che collega le proteste di Hong Kong a quelle thailandesi. Joshua Wong ha sempre mandato un mucchio di Twitter per sostenere questa protesta e la sua incarcerazione, le accuse contro di lui sono un elemento anche delle proteste thailandesi che naturalmente si appoggiano agli altri fermenti che attraversano non solo Hong Kong ma anche Taiwan, per esempio, questa sorta di coalizione che chiamano della tazza di tè. Le papere gialle sono una scelta, come dire, creativa, che nasce probabilmente dall'idea di fare uno sberleffo alle forze dell'ordine, perché piove anche in Thailandia e si sono usati gli ombrelli. Poi la polizia un paio di settimane fa, tre settimane fa, ha cominciato a usare gli idranti per disperdere la folla. Bisogna dire che fino a quel momento era stata molto attenta, come dire, a non provocare incidenti, e gli studenti avevano fatto altrettanto. Da quel momento hanno cominciato a usare le papere, un po' per dire, insomma, ci proteggiamo così, non abbiamo paura dei vostri idranti. Poi direi che c'è anche questa scelta del colore, il giallo, che è il colore dei lealisti, quelli che sostengono la monarchia, quindi, come dire, un valore anche simbolico. E poi c'è questa scelta creativa che è diventata anche manifesti, pitture murali, scelte artistiche, dove la papera, spesso a cavallo della papera c'è un dimostrante, è un po' il segno di questa protesta, con una certa abilità, perché naturalmente tutti i media del mondo hanno fatto attenzione soprattutto alle papere, ancora prima che ai motivi della protesta.
Ecco, veniamo proprio ai motivi della protesta. Ecco, ho qui sotto gli occhi un grosso reportage di Le Monde dell'inizio di novembre: Thailandia, la fine del tabù monarchico. E questo è anche in gioco in questa protesta, oltre alle manifestazioni contro il governo.
Sì, questo è sicuramente l'elemento più forte. Allora, le proteste, tu hai ricordato che insomma da luglio sono praticamente quotidiane, ma in realtà sono iniziate nel febbraio scorso. Poi c'è stata un'interruzione dovuta alle restrizioni del Covid. I casi non sono tantissimi, sono 4.000, i morti sono 60, quindi la Thailandia tutto sommato ha gestito bene. E ad un certo momento gli studenti hanno detto basta, insomma, con queste restrizioni, mettiamo la mascherina ma andiamo in piazza. E quindi da luglio sono cominciate delle proteste quasi quotidiane. Qual è il fulcro di queste proteste? La richiesta delle dimissioni del Premier Prayut, come tu hai ricordato all'inizio, il cambio della Costituzione, che significa cambiare la legge elettorale, perché il Senato non è eletto, è scelto e quindi contribuisce a eleggere il Premier, ed essendo il Premier che lo aveva scelto, è chiaro che nel 2019, alla fine delle elezioni, Prayut è riuscito a farsi dare nuovamente il mandato di primo ministro. Poi c'è la faccenda corona, e ha ragione Le Monde a dire che si rompe un tabù, perché tu hai ricordato questa legge, l'articolo 112 del codice penale, che punisce la lesa maestà, che significa che una frase che critica il re può arrivare a una pena di 15 anni di reclusione. Questo è il motivo di grande preoccupazione, perché, come hai ricordato, ci sono diversi capi della protesta che sono stati accusati dalla polizia del reato di lesa maestà. Questo non vuol dire che poi il tribunale possa accettare questa accusa, perché inizialmente si era detto che questo articolo di legge non sarebbe stato usato, ma nelle ultime settimane Prayut, che è forte di una vittoria alla Corte Costituzionale, di cui poi accenneremo, ha detto che si useranno tutte le leggi perché il movimento sta diventando violento, cosa che non è vera, perché il movimento è un movimento pacifico, è un movimento di studenti medi universitari, ma a cui si sono aggiunti cittadini e persino monaci, ed è un movimento che ha sempre cercato di evitare lo scontro. L'esempio più evidente è stato mercoledì 25 novembre, quando inizialmente si era deciso di fare una manifestazione davanti alla Crown Property Bureau, cioè all'ufficio che gestisce i beni della corona. La polizia l'aveva circondato e quindi loro hanno cambiato posto, sono andati davanti alla Siam Commercial Bank, di cui l'ufficio della corona è, come dire, uno degli azionisti più importanti. Cosa chiedono? Chiedono che siano ridimensionate le prerogative del re, articolo 1 e 2 della Costituzione, che il re non metta i suoi piedi nel piatto della politica. E poi c'è una legge molto controversa che è stata approvata nel 2017, cioè l'anno dopo che Rama X ha preso il posto di suo padre, perché i beni della corona sono dei beni dei thailandesi, poi ci sono i beni personali del re, ma lui ha voluto una legge apposta che gli dava il diritto controllo sui beni della corona, quindi come dire una sorta di appropriazione indebita. Perciò dimissioni del premier, cambio della Costituzione, ridimensionamento del tabù, cioè delle prerogative del re.
Ecco, intanto voglio leggere un tweet di Luciana Borsatti, una collega che ricorda che nella repressione delle proteste del 2010 in Thailandia fu ucciso il fotoreporter Fabio Polenghi. Scrive: la Thailandia ci riguarda molto da vicino, scrive Luciana Borsatti, la ringraziamo per questo ricordo. Emanuele Giordana, accennavi alla protesta, ai leader, cioè agli studenti, si sembra soprattutto un'espressione della società civile, c'è anche un coinvolgimento di partiti politici in questa protesta?
Sì, c'è un coinvolgimento dei partiti politici dell'opposizione, i quali alcune volte sono anche scesi in piazza, altre volte meno, questa cosa della corona li ha un po' messi in difficoltà, però il 2 dicembre Prayut è stato sentito dalla Corte Costituzionale proprio perché un partito dell'opposizione, partito della famiglia Shinawatra, una vecchia famiglia che governava la Thailandia, aveva posto delle critiche sostenendo che il premier viveva in una casa dell'esercito pur avendo il doppio petto da civile perché si era dimesso da generale e che quindi questa cosa non andava bene e era un caso di corruzione. La Corte lo ha assolto, il che poi ha creato manifestazioni gigantesche in tutto il paese dicendo che invece no perché lui paga l'affitto. Allora adesso pare che ci sia un ricorso per vedere se paga le bollette, ma in buona sostanza il premier è uscito rafforzato da questa sentenza della Corte Costituzionale, ma naturalmente rimane nell'imbarazzo di gestire una piazza che quasi quotidianamente vede migliaia di persone attraversare le strade della capitale e di altre città della Thailandia.
Ecco, intanto segnalo agli ascoltatori alcuni profili da seguire per essere aggiornati sulle vicende thailandesi: Mai Wong, Khao Sod English e anche Thai Enquirer, un quotidiano che copre largamente le proteste. Emanuele Giordana, insomma, alla fine che sbocchi possiamo immaginare per queste manifestazioni, per questo movimento di protesta? Secondo te il re si adeguerà alle regole di una monarchia costituzionale piena?
Ma il re non ha nessuna intenzione, adesso la notizia l'avete data anche voi nella rassegna stampa di sabato, ha deciso che dà il suo perdono a 30.000 prigionieri e che riduce la sentenza ad altri 200.000, però questo non riguarda gli studenti, è una mossa così per guadagnarsi il consenso, il re non ne ha perché è un personaggio molto controverso, passa il suo tempo soprattutto Germania con le sue concubine, la gente quindi non lo ama come amava il padre, e quello che io temo è una svolta autoritaria che per adesso è stata rinviata. Il premier continua a dire non useremo la legge marziale, consentiremo le manifestazioni, non ci sono stati morti, questa è una cosa da sottolineare, la polizia è stata relativamente dura, ha picchiato con i manganelli, usato gli idranti, ma non ha sparato, i lacrimogeni, ma non le pallottole di gomma, ma potrebbe succedere.
Quindi quello può essere uno sviluppo naturalmente inquietante di questo movimento di protesta che noi continueremo naturalmente a seguire, e io ringrazio e saluto Emanuele Giordana per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Buona giornata e buon ascolto.
The authorities wish me to stay in prison, but I'm persuaded neither prison bars, nor election bans, nor any other arbitrary power will stop us from activism. What we are doing now is to explain the value of freedom to the world through our compassion to whom we love. So much that we are willing to sacrifice the freedom
sentite
of our
in sottofondo
own.
La voce di Joshua Wong, il 24enne studente di Hong Kong, attivista, leader delle proteste contro le autorità di Hong Kong, diceva: quello che stiamo facendo adesso è spiegare il valore della libertà al mondo attraverso la compassione che abbiamo verso i nostri cari, e per questo siamo disposti a sacrificare la nostra personale libertà. Come dicevo all'inizio, adesso parliamo della situazione a Hong Kong e lo facciamo con Filippo Santelli, il corrispondente della Repubblica dalla Cina. Buongiorno Filippo.
Buongiorno.
ben trovato, abbiamo seguito le tue peripezie durante la lunga quarantena che hai raccontato su Instagram anche ieri in un lungo articolo di Repubblica. Se non sbaglio sei ancora a Nanchino, giusto?
Sì, sono ancora in una fase di osservazione, ma dovrebbe finire fra 5 giorni, per fortuna.
Bene, bene. Auguri. Tu ieri hai scritto un articolo sulla vicenda di Hong Kong, sulla Repubblica, dove da Hong Kong arrivano segnali sempre più preoccupanti. Leggo un passaggio di questo tuo articolo: la decapitazione del fronte democratico ora passa dai tribunali, fino a ieri bastione dello Stato di diritto a Hong Kong. Insomma, è una svolta preoccupante.
Sì, c'era già stata una stretta molto forte sulla parte politica, no? Nel Consiglio legislativo, nel Parlamento di Hong Kong, quando 3 deputati dell'opposizione erano stati squalificati, e questo aveva portato alla dimissione in massa di tutto il campo dell'opposizione. Quindi l'opposizione era stata silenziata all'interno del Consiglio legislativo. Però nell'ultima settimana ci sono state delle evoluzioni dal punto di vista giudiziario. Prima la condanna di Joshua Wong, volto delle proteste per la democrazia, e poi l'incarcerazione di Jimmy Lai, che è il tycoon, l'unico dei grandi tycoon di Hong Kong schierato con il campo democratico, editore del quotidiano Apple Daily, a sua volta schieratissimo con il campo democratico, voce delle proteste, e Jimmy Lai è stato incarcerato, accusato di frode, e in una decisione che ha insomma pochi precedenti nel sistema legislativo di Hong Kong, non gli è stata concessa la libertà su cauzione, quindi per un reato insomma che ha un carattere abbastanza contrattuale, diremmo, non gravissimo, verrà lasciato in carcere fino all'udienza che è prevista ad aprile. Quindi questo segnala un pochino appunto che anche nelle corti sta avanzando questa stretta che coinvolge le figure di primo piano del movimento di opposizione, del Movimento per la Democrazia.
Ecco, tu ricordavi la detenzione di Jimmy Lai, ricordiamo anche che insomma ha 73 anni e lui tra l'altro a metà novembre aveva dato una lunga intervista al Financial Times per la serie Lunch with Financial Times, cioè quando un protagonista, un personaggio viene invitato a pranzo dal quotidiano londinese per raccontarsi, e lui diceva in questa intervista: almeno abbiamo lottato, abbiamo mostrato la nostra dignità e fatto vedere che la gente di Hong Kong non pensava solo a fare soldi. E poi aggiungeva: la mia vita è stata comunque bella, anche se mi inchiodano alla croce, va bene così. Possiamo raccontare meglio, in modo più approfondito, chi è questo Jimmy Lai, anche la realtà di questo giornale Apple Daily? Ricordiamo anche che quando ci fu un suo arresto, non quest'ultimo ma qualche settimana fa, ci fu un blitz delle forze dell'ordine. Le immagini erano impressionanti perché si vedevano decine di poliziotti all'interno della redazione di Apple Daily.
Sì, la sua storia personale è affascinante. Lui nasce in Cina continentale da una famiglia di proprietari che viene espropriata durante la rivoluzione culturale. Fugge nascosto in una barca di un pescatore a Hong Kong, dove si ricostruisce un'esistenza da ventenne, inizia a lavorare in una fabbrica, diventa direttore della fabbrica, poi fonda una catena di vestiti Giordano nel momento del grande boom negli anni 80 di Hong Kong, e dopo Tiananmen, da sempre era anticomunista per la sua storia personale, oltre a essere cattolico, dopo Tiananmen decide di diventare un anticomunista militante. Quindi vende la sua azienda di vestiti, questa Giordano, temendo che potesse essere requisita dalle autorità cinesi, e decide di investire tutto in una grande gruppo editoriale che diventa l'editore di questo quotidiano, Apple Daily, quotidiano anti-Pechino, contro il regime cinese, che viene pubblicato a Hong Kong e a Taiwan, quindi nei 2 territori dove la cui autonomia è minacciata a diverso titolo, in diversa forma, dal Partito Comunista Cinese, e diventa la voce del movimento dell'opposizione alla Cina, a Pechino, in questi 2 territori. L'immagine che tu ricordavi, dei poliziotti che entrano nella sede dell'Apple Daily è l'immagine appunto di una dell'autorità di Hong Kong che su mandato politico chino uno dei bastioni della, del movimento democratico di Hong Kong, per quanto con le sue opacità Apple Daily è davvero un tabloid dal punto di vista del rigore giornalistico. Non è certo un esempio, ha anche finanziato direttamente, contribuito al finanziamento della protesta, e quindi diciamo è proprio una forza in campo, è schierato, è militante, e questa è la figura di Jimmy Lai.
Ecco, un'altra figura di cui si parla molto, naturalmente si è parlato molto anche in passato, è Joshua Wong. Ecco, ricordavo che è la sua quarta, è la quarta volta che viene messo in carcere, questo ragazzo ha soli 24 anni, ecco, oggi va di moda molto il termine resilienza, direi che è una parola che si attaglia molto bene a questo ragazzo.
Sì, Joshua Wong, io nel 2019 sono stato molto a Hong Kong, ed ero a Hong Kong nel giugno del 2019, quando le proteste erano iniziate, le proteste contro la legge sull'estradizione verso la Cina, l'inizio delle grandi proteste del 2019 contro il governo locale e la Cina, e Joshua Wong uscì dal carcere. E alcuni si aspettavano che lui prendesse una posizione di leadership in questa protesta. In realtà quella era una protesta nata senza un capo, proprio perché le proteste precedenti erano state decapitando i loro leader. E Joshua Wong disse: io non voglio essere il leader di questa protesta, ma si ritagliò un ruolo, diciamo così, di ambasciatore con l'estero, andando a difendere la causa del movimento di opposizione dell'autonomia di Hong Kong in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. Questo lo ha reso bersaglio degli attacchi da parte di Pechino, dell'accusa di essere una forza, un agente delle potenze straniere. La cosa che è interessante però è che lui è in carcere per un reato, per il reato di organizzazione di una manifestazione non autorizzata, e non per alla luce della nuova draconiana legge sulla sicurezza nazionale che Pechino ha introdotto per Hong Kong e che punisce il reato di collusione con le potenze straniere. Quello, da un certo punto di vista, è un'arma che ancora non ha del tutto esplicitato la sua potenza. Sarà una potenza straordinaria, perché insomma è una legge draconiana, è una legge che punisce molto duramente, prevede pene molto lunghe e anche l'estradizione in Cina nei casi più gravi.
Quindi Filippo Santelli prevede che questo possa essere l'applicazione piena di questa legge, potrà essere il passo successivo di questa stretta che vediamo in atto a Hong Kong da parte delle autorità, sì, in queste ultime settimane?
Intanto viene lasciata lì come una minaccia, la vaghezza dei suoi termini la rende una minaccia è esplicitamente congegnata proprio per renderla minacciosa. E verrà usata nel caso l'opposizione dovesse rialzare la testa. In questo momento non è necessario, perché dentro al Parlamento, nelle strade, non c'è opposizione. L'opposizione in questo momento è ammutolita, ma se dovesse ritrovare alzare la voce, la Cina ha questa arma fortissima ulteriore da utilizzare attraverso le autorità locali.
Ecco, in questo momento il movimento di protesta a Hong Kong che solidarietà sta raccogliendo? Tu hai citato quella dell'ex dissidente russo Nathan Sharansky, no, che adesso vive in Israele.
Sì, solidarietà a Hong Kong è un momento in cui il movimento per la democrazia mi sembra molto stordito dalla rapidissima evoluzione delle circostanze, dalla forza di questa stretta, soprattutto dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale. Non ha grosse armi, ho parlato anche recentemente con dei parlamentari dell'opposizione di Hong Kong, non hanno un'idea, non dicono che è un momento in cui bisogna resistere e aspettare. Dal punto di vista sul piano internazionale, Anche lì abbiamo visto che c'è stata una reazione, magari più energica negli Stati Uniti, un pochino meno energica in Europa. Alcuni paesi hanno facilitato le richieste di asilo per i cittadini di Hong Kong. Adesso pare che gli Stati Uniti vogliano sanzionare ulteriormente i membri del Partito Comunista responsabili della stretta. Però queste risposte fino adesso sono state più simboliche che concrete. Queste sanzioni al Partito Comunista lasciano un po' il tempo che trovano. Le armi vere per far male alla Cina su Hong Kong sarebbe quella di agire sul settore finanziario, per esempio sulla convertibilità con il dollaro, provare ad attaccare il suo ruolo come hub finanziario per la Cina di capitali in entrata e in uscita. Questo gli Stati Uniti non hanno voluto farlo, anche perché andrebbe contro i loro stessi interessi. In mancanza di azioni di questo tipo, quello che può fare la comunità internazionale mi sembra troppo poco per contrastare questa stretta che la Cina è decisissima a portare avanti.
Ecco, Filippo Santelli, stamattina io in rassegna stampa ho letto l'intervista data al Guardian dal ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Wu. Il titolo è "Più forti insieme". Il ministro degli esteri di Taiwan chiede una nuova alleanza contro l'espansione dell'ordine autoritario della Cina. Ecco, volevo chiederti come giudichi queste dichiarazioni di Wu e se ci sono già eventualmente delle reazioni di Pechino a questa intervista.
Sì, ci saranno delle reazioni, se non sono arrivate, adesso non ho seguito l'agenzia, ma se non sono arrivate arriveranno, perché fanno parte proprio della logica retorica del regime cinese. Beh, a Taiwan c'è un pochino di apprensione per la transizione americana. Sì. Da un lato Trump era un alleato storico, un alleato scomodo, perché insomma imprevedibile. Dall'altro però molti falchi dell'amministrazione Trump avevano fatto diversi passi di avvicinamento e mostrato un sostegno abbastanza esplicito a Taiwan e alle sue rivendicazioni della difesa della sua sovranità. L'impressione è che Biden possa, da questo punto di vista, rappresentare un ritorno a una politica americana più prudente. Quell'ambiguità strategica per cui gli americani difendono Taiwan ma non si vogliono impegnare per forza a un intervento militare, non esplicitamente, ma lasciarlo implicito. Quindi leggo queste uscite come un tentativo di far restare Taiwan influente sull'agenda, di metterlo nei primi punti dell'agenda del nuovo presidente americano.
Certo, insomma, naturalmente vedremo poi quali saranno le prime mosse di Biden a partire dal 20 gennaio, quando presterà giuramento, diventerà a tutti gli effetti il presidente degli Stati Uniti. Grazie Filippo Santelli per questa analisi, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
E si inizia qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo vi ricordo che torna domani mattina con l'appuntamento della rassegna stampa alle 6:50, la rassegna stampa internazionale, e poi il nostro approfondimento delle 11. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza, non vi resta che augurarvi un buon ascolto e una buona giornata a tutti voi da Roberto Zichitella.